Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, Washington Post. Trump difende la guerra contro l'Iran e promette pagamenti da $5,000 se i repubblicani vincono le elezioni di medio termine. Il presidente ha accusato l'Iran di aver tentato di influenzare le elezioni di medio termine, mentre l'escalation di violenze in Medio Oriente incombe sulla sua convention. New York Times: Trump promette assegni da $5,000 agli americani se i repubblicani vinceranno le elezioni di metà mandato. Il presidente ha offerto un dividendo a ogni cittadino adulto se i repubblicani manterranno il controllo del Congresso, ma il suo calo di gradimento potrebbe mettere a repentaglio la possibilità del suo partito, i repubblicani, a novembre. Allora, un assegno da $5,000 a ogni americano, se i repubblicani appunto manterranno il controllo di Camera e Senato, è l'ultima trovata di Donald Trump, che è stata annunciata appunto ieri durante questa presunta fantomatica convention repubblicana di Dallas. In realtà le convention di solito servono a nominare, a scegliere un candidato. Qui non c'è nessun candidato da scegliere, se non a rilanciare appunto un partito e un presidente in difficoltà. Allora, questa promessa da $5,000 ha lasciato perplessi molti tra gli stessi repubblicani. Allora, non si capisce dove, a chi verranno dati, come verranno dati questi soldi, da dove Trump, di solito il Congresso appunto che, come dire, approva i pagamenti, da dove Trump prenderà questi soldi. Anche su lì ha affermato appunto che si tratta di un dividendo, cioè un pagamento reso possibile grazie allo straordinario successo economico degli Stati Uniti. Si è trattato appunto di questa proposta, una proposta strana, singolare, in un complesso, in un evento che appunto è apparso particolarmente strano e singolare. Non c'era molta gente, nonostante appunto Trump abbia detto che c'erano migliaia di persone. Non è così. Ad un certo punto è apparso in un videomessaggio il senatore democratico John Fetterman della Pennsylvania. Lui ormai ovviamente ha votato più volte con Trump, con i repubblicani, ormai lontano dal suo partito, i democratici, e in generale è apparso appunto piuttosto singolare e paradossale che il messaggio che è stato rilanciato durante questo evento, cioè fate finta che sia io il candidato, ha detto Trump dal podio, cercando ancora una volta di trasformare queste elezioni in un referendum pro o contro di lui. E la cosa appare appunto, non si sa, sicuramente rischiosa per un partito che ha appunto un presidente Trump pochissimo popolare. Allora, il gradimento di Trump è bassissimo, intorno al 38%, affidarsi a lui come traino elettorale potrebbe non essere una buona idea. E in effetti raccontano diversi media americani questa mattina ciò che si è registrato, respirato soprattutto a Dallas tra i repubblicani. È stato l'imbarazzo, cioè c'era poca voglia di parlare, di esporsi, e soprattutto c'era pochissima voglia di parlare di temi sensibili su cui Trump è andato avanti come un treno in questi mesi, ma che non sembrano aver avuto grande e avere grande popolarità tra gli elettori, tra gli stessi elettori repubblicani, come per esempio i dazi, le tariffe e la guerra in Iran. Allora, passiamo ad altro. In particolare oggi su diversi media internazionali ha risalto la questione dell'Ucraina. Per esempio l'apertura del Times, che scrive: l'Ucraina afferma di aver bisogno di altri 27 miliardi di dollari. L'Europa vuole sapere perché. Una richiesta inaspettata del presidente Volodymyr Zelensky ha ricordato in modo crudo che il costo della guerra aumenterà, mettendo a dura prova l'Europa. Allora vi leggo l'attacco. Quando un gruppo di funzionari europei è arrivato a Kiev per celebrare la festa dell'indipendenza dell'Ucraina il mese scorso, ha ricevuto una notizia preoccupante. L'Unione Europea, uno dei principali sostenitori appunto dell'Ucraina, si è trovata a sorpresa, turbata per una richiesta da 27 miliardi di dollari da parte dell'Ucraina. L'Ucraina dice di essere a corto di sistemi di difesa aerea per proteggersi dai continui attacchi di droni e missili russi e quindi si trova ad affrontare uno dei periodi più pericolosi dal 2022. Gli europei, scrive il New York Times, comprendono che l'Ucraina sta lottando per la propria sopravvivenza, ma non si aspettavano un deficit di bilancio così ingente, secondo appunto quattro diplomatici europei che, come altri citati in questo articolo, hanno parlato a condizione di anonimato perché non autorizzati. In privato, alcuni diplomatici, leader europei, si chiedono se i fondi vengano spesi in modo efficiente dall'Ucraina o se le esigenze siano state appunto sovrastimate. Vado ora a Le Monde, titolo: l'Ucraina si prepara ad un altro inverno rigido a causa della mancanza di un'adeguata difesa aerea. Sebbene appunto la ripresa degli scambi diplomatici tra la Casa Bianca e il Cremlino non offra prospettive a breve termine per una soluzione appunto delle ostilità, le infrastrutture ucraine appaiono più vulnerabili agli attacchi russi a causa della carenza di intercettori missilistici. Quindi appunto verranno colpite probabilmente nei prossimi mesi, appunto che sono anche i mesi invernali, le infrastrutture energetiche ucraine e si va dunque per un altro inverno, verso un altro inverno rigido, difficile per la popolazione ucraina. C'è un'altra guerra in corso, ovviamente quella in Iran, e su questo ha due pezzi particolarmente interessanti il Wall Street Journal. Titolo del primo pezzo: con gli scontri a fuoco con navi da guerra statunitensi, l'Iran mostra una nuova propensione all'escalation. Le forze di Teheran stanno prendendo di mira la marina statunitense, scrive il Wall Street Journal, in un modo che non si vedeva dall'inizio della guerra. L'Iran sta cioè cercando di intensificare sempre più il conflitto con gli Stati Uniti nel tentativo di rompere la situazione di stallo nello stretto di Hormuz, che sta appunto strangolando la sua economia. Almeno tre volte hanno lanciato missili contro navi da guerra americane, tra cui una portaerei, prendendo di mira direttamente la marina statunitense. Mercoledì l'Iran ha anche lanciato una salva di missili di grosso calibro contro gli americani, contro le forze statunitensi di stanza in Giordania. Ecco, allora, è una propensione alla ripresa del conflitto militare da parte dell'Iran che lascia presumere che non si stia davvero andando verso la fine del conflitto, ma che invece il conflitto si sta intensificando. E questo quindi è il soggetto, il tema dell'altro articolo che vi segnalo dal Wall Street Journal. Titolo: i principali consiglieri di Trump si interrogano sulla possibilità che la guerra con l'Iran si protragga fino alla fine del mandato presidenziale. Il presidente continua ad affermare di aspettarsi che la guerra finisca immediatamente dopo le elezioni di metà mandato di quest'anno, di quest'autunno. In realtà, appunto, secondo fonti statunitensi, i principali consiglieri della Casa Bianca hanno sollevato privatamente con il presidente Trump la possibilità che la guerra con l'Iran possa protrarsi per il resto del suo mandato. È un messaggio ovviamente in contrasto con le rassicurazioni pubbliche di Trump su una rapida vittoria. Nello studio Ovale, nella Situation Room, il vicepresidente J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio e anche altri hanno discusso appunto con Trump della possibilità che Teheran continui a resistere alle pressioni statunitensi attraverso il blocco di Hormuz, attraverso altre tattiche militari, prolungando quindi potenzialmente il conflitto oltre il giorno dell'insediamento presidenziale del gennaio 2029. Stiamo quindi parlando di più di due anni. anni. Quindi, appunto, altro che le 4-5 settimane di guerra, come diceva Trump all'inizio del conflitto il 28 febbraio, altro appunto che la vittoria proclamata tante volte dal presidente. Allora, vado a concludere. Anzitutto c'è un pezzo di Amos Harel su Arez, il giornalista si occupa spesso di cose militari, di sicurezza, e afferma che l'avvertimento dei leader degli Emirati Arabi Uniti a Netanyahu prima del 7 ottobre non è stato appunto negato dagli Emirati Arabi Uniti, e ciò è una notizia emersa, diciamo, lo ricordo, da un'inchiesta di due giornalisti israeliani, e ciò appunto rende ancora più vitale, dice Amos Harel, un'inchiesta da parte statale per capire davvero che cosa è stato e cosa è successo. Due notizie infine dal Guardian per concludere. Agosto è stato uno dei mesi più caldi mai registrati a livello globale, le temperature hanno raggiunto 1,65 gradi al di sopra dei livelli preindustriali, mesi prima che appunto arrivi il nuovo Niño. E poi decine di migliaia di persone si sono riversate nelle strade, mentre la Norvegia ha dato l'ultimo saluto a Re Harald V. Reali europei e personalità politiche di tutto il mondo hanno partecipato alla cerimonia che ha posto fine a 13 giorni di lutto nazionale. Tutto con la stampa internazionale e Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.